Bentornati in L'Arcadiale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, bentornati, bentrovati o benvenuti nell'Arcadiale. Anche questa settimana sono contento di avervi qui, anche questa settimana vi svelo. Sto registrando in anticipo, ovviamente, perché anche questa settimana sarà problematica. Perché, vabbè, non vi sto qui a dire perché, ma sarà problematica. Perché, no, ve lo dico per trasparenza. Perché l'asilo di mio figlio deve fare dei lavori di pulizia dell'asilo che doveva fare in chiusura, in verità li fa in apertura. Quindi venerdì lo mette nel baragnaus a tutti i genitori che pagano una fee gigantesca per portare i loro figli all'asilo, perché loro devono fare questi lavori durante la settimana lavorativa. E quindi venerdì sarà un casino, quindi dovendo anticipare tante lavorazioni per avere il venerdì libero. Che succede? Succede che devo registrare per forza in anticipo, e giovedì spero di riuscire a fare quello che devo fare in serenità, spero, ci si proverà. Comunque, al di là di questo, giocatori, giocatrici, gamers, metto tutti sotto il cappello dei gamers. Allora, parto con una cosa importante, perché ho aggiornato il mio Buy Me a Coffee. Che cos'è Buy Me a Coffee? Buy Me a Coffee è questo servizio meraviglioso di supporto per il quale sostanzialmente voi non fate un Patreon, non è un Patreon, è sostanzialmente una sorta di bar virtuale dove voi passate e potete offrire semplicemente un caffè o un cappuccino, quello che è in base. Io ovviamente la donazione minima, essendo mi pare 3 euro se non ricordo male, l'ho chiamato cappuccino perché un caffè è 3 euro, un po' costosino. Un cappuccino un po' imbellettato è comunque costosino, però può essere, può avere più senso chiamarlo cappuccino. Comunque, buymeacoffee.com/arcadecoffee, ora si chiama Arcade Coffee perché questa pagina sarà dedicata solo ed esclusivamente al gaming, perché io ho il Patreon, ma per i miei progetti di come Sul Divano di Ale, che è il mio podcast principale, questo è solo esclusivamente per l'arcade. Quindi se qualcuno di voi non si accolla il Patreon perché dice no, io tutti i mesi di avere questa cosa non mi va, ma una volta, una tantum, vuole passare dall'arcade, quindi da Arcade Coffee, e donare, offrire un cappuccino, chiamiamolo così, lo può liberamente fare, potete passare e offrire quello che volete. Ma perché? Perché su questo buymeacoffee.com/arcadecoffee, il link lo lascerò sempre il mio, inizierò a postare dei contenuti. Quindi sarà un modo per tornare a scrivere di videogiochi, quindi per parlare di videogiochi in modo tale da dare una dignità alla pagina. Non ci saranno solo magari aggiornamenti sul podcast, sulle lavorazioni, quando farò delle lavorazioni, quando ci saranno delle cose in produzione metterò lì magari degli aggiornamenti, ma cercherò appunto di portare dei contenuti. Quindi è già uscito, no scusate, deve uscire un contenuto dedicato a un discorso che farò già in questa puntata, però in forma scritta, magari lo estenderò un pochettino e ci farò qualcosa, anche perché mi sto andando a rivedere Alone in the Dark, alcune cose, quindi voglio fare un contenuto podcast, video, eccetera, eccetera, che prenda tutte queste cose e magari scriverò qualcosina anche lì. Quindi su buymeacoffee.com/arcadecoffee potete andare, se volete fare una donazione per il podcast, per mandarmi appunto questo, pagarmi, offrirmi un cappuccino per il lavoro che faccio per il podcast, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo ci troverete dei contenuti di gaming. Link lascio tutto nella descrizione qua del podcast, così lo potete trovare casomai non vi ricordate il nome del sito. Ho detto malissimo, era andato tutto bene, ho chiuso malissimo. Comunque, questa è l'importante novità. Però veniamo ai contenuti in Early Access. Di cosa si parla di questa puntata? Early Access, vi parlo di addio PS4 Pro e nuova vita su PS5, il mio passaggio a PS5. Vi parlo anche di videogiochi leggendari e Alone in the Dark. Partiamo da questi due, dai. Allora, videogiochi leggendari. È uscita in edicola questa nuova raccolta, a uscita mensile, se non ricordo male, dove ogni uscita, il primo numero era 2,99, i successivi saranno 10 euro, ogni uscita è un libro, letteralmente un libro, perché il primo è dedicato a Super Mario ed è un libro di 140-150 pagine, un libretto che leggete velocemente. Io ci sto mettendo più tempo perché io sul mio comodino in questo momento ho tre libri più un paio di fumetti, quindi un po' di cose da leggere, le cose da vedere, il lavoro, eccetera, eccetera, il bambino, ci metto il mio tempo, però credo che me lo mangerò in questi giorni. Comunque, sono più o meno a metà del libro e ogni uscita appunto parla di una saga. Il secondo volume deve parlare di Zelda, quindi lo voglio prendere. Allora, vi do la mia impressione. Allora, è una buona collana, cioè nel senso il fatto che in Italia arrivi una collana che va a ricostruire ogni libro la storia di un titolo videoludico, va a parlare di videogiochi, non è male. Cioè, nel senso, è una cosa molto lodevole che esista questa operazione. Ovviamente non è un'operazione italiana. È stata fatta da una casa editrice spagnola. Sono degli autori, credo che varino forse per uscita, adesso non ricordo. Però spagnoli, ogni... Ed è fatto come un testo quasi accademico. Ogni volta che c'è una fonte, una citazione, c'è un nota a piè pagina che ti dice tratto da questo libro. Ci sono le fonti, ci sono le ricostruzioni tipo per Super Mario. Oltre a ripercorrerti tutta la storia del brand e di come è diventato quello che è diventato e di cosa ogni titolo ha portato, perché bello, c'è il capitolo, sono brevi ma sono super esplicativi, super esaustivi. C'è il capitolo che ti parla di Super Mario Bros, di come è nato Super Mario ancora prima di arrivare a Super Mario Bros, quindi Donkey Kong, eccetera, eccetera, Jumpman, eccetera, eccetera. La storia del NES, di come si è passato allo SNES, Super Mario 64, c'è tutto il percorso di Mario evolutivo, proprio ti dice, ah, guarda, hanno dovuto applicare quest'idea su con lo sviluppo del gameplay, eccetera, eccetera, come sono arrivate a certe soluzioni, certe idee, molto interessante, super interessante per uno che magari, chi come me è già accennato con quella rivoluzione e chi invece la deve scoprire, è tutto super interessante, raccontato in modo molto fluido, i capitoli sono brevi, sono super leggibili, veramente un bel lavoro. Però a fine libro c'è una sorta di poi mappa visuale con la storia del brand, ti ricostruisce le varie cose. È fatto davvero bene, cioè a me piace. Inoltre questi libri hanno una copertina rigida, cosa molto lodevole. L'unica cosa, sarebbe stato carino mettere il nome dell'autore in calce, cioè metterlo lì ben chiaro come appunto la ripubblicazione da libro. Questa è l'unica cosa che voglio rimproverare. Però per ora, per quello che ho visto con Super Mario, vale la spesa. Cioè, anche pagando l'uscita piena, 10 euro per avere un libro di questo tipo, a me sembra un buon compromesso, cioè non è un cattivo prezzo per quello che è anche l'edizione. Certo, sarebbe stato bellino avere anche una qualità della carta un po' migliore per 10 euro, perché sono libri proprio da... vai in libreria che hanno più o meno quel costo lì, quindi sarebbe stato carino avere una qualità un pochettino migliore su certe cose. Però devo dire la verità, considerando anche magari i costi di stampa, distribuzione, eccetera, eccetera, 10 euro... da quello che ho visto dovrebbe essere 10, 10,99, una cosa così, è un ottimo compromesso, secondo me è un prezzo molto onesto e il lavoro sembra molto 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 fico, non vedo l'ora di prendere il volume, c'è quello su Final Fantasy, Legend of Zelda, ci sono molte saghe interessanti ed è bello che ci sia questa esplorazione, perché uno dei problemi che si sta affrontando è la memoria videoludica, nel senso di, ci ho fatto anche uno speciale come Spectrum, nel senso di proprio tenere in vita questi giochi e renderli giocabili, ma soprattutto tante volte di veicolarli. Perché Super Mario è riuscito ad arrivare oggi? Perché è stato importante? Perché ha rivoluzionato così tanto il gaming? E avere qualcuno che te lo spiega anche in modo molto semplice è preziosissimo, perché è un'opera che può essere buona per tutti, può arrivare veramente a tutti. Quindi, Videogiochi Leggendari per ora per me è promosso, poi non vedo l'ora di vedere e di leggere le altre uscite. Alone in the Dark, perché vi voglio parlare di Alone in the Dark? Perché è un po' il tema di questa puntata, cioè di cose che mi preoccupano, cose che mi preoccupano e che rischiano davvero di causare uno smottamento, cioè the brand IP che rischiano di fallire e rischiano di fallire male. Alone in the Dark, da quello che ho sentito, le prime impressioni di quel poco che è stato mostrato non sono troppo positive, e il fatto che l'abbiano spostato è stato saggio, ma è stato anche sintomo di poca sicurezza di quello che è l'opera. Perché dico questa cosa? Perché doveva uscire più o meno a fine 2023 insieme a Alan Wake, eccetera, eccetera. Una finestra sfortunata, considerando quello che è stato Alan Wake. Cioè, considerando quello che è venuto fuori, ti metti a competere con un titolo che è stato così di successo a livello di critica, porca miseria, è un grosso problema, è proprio un grosso problema. Quindi hanno fatto bene, però allo stesso tempo sembra che sia stata un'esigenza data al fatto che sto titolo non è così brillante. Però si vedrà poi quando uscirà quale sarà il risultato finale. Riguardo a Alone in the Dark, io mi sono fatto un regalo, ma allo stesso tempo mi sono costruito una situazione, perché vorrei parlarvi di Alone in the Dark, però vorrei parlarvi del titolo originale, e perché voglio fare un discorso un po' sul survival horror, e poi ci arriveremo, però, ok? Faremo tutta una cosa insieme. Anche oggi si parla un po' di survival horror, perché ho giocato a Dead Space, poi ci arriveremo col menu principale, lo sapete perché era negli arcade dell'anno, e quindi voglio fare un ragionamento. Prima di arrivare a tutto questo, fa parte dell'early access il mio addio a PS4 Pro e una nuova vita su PS5. Allora, come molti di voi avranno intuito, sia dai premi, non troppo dai premi, più che altro dalle cose che, dalla recensione di Marvel Spider-Man 2, non ne ho parlato proprio in puntata, sono diventato un felice possessore di PS5 Slim. Spider-Man era in bundle, quindi me lo sono accattato. Comunque avevo voglia di giocarlo, quindi ottimo inizio. Allora, devo dire la verità, io non sono un sarà l'età, ma sto diventando molto molto emotivo su certe cose. Dare via PS4 Pro mi ha fatto un po' male, non perché volevo tenermela, sia chiaro, volevo passare alla nuova generazione, eccetera eccetera, ma è stata con me per tanti anni, è stata con me per tanto tempo, ha rappresentato il mio ritorno con Sony, perché io PlayStation 3 l'ho saltata, l'ho skippata, io quella generazione per me ha vinto Xbox 360, io avevo Xbox 360 e Wii, quelle erano le mie due console di quella generazione. PS3 l'ho skippata, tant'è che alcuni titoli li ho recuperati poi su PlayStation 4, con il PlayStation Now, eccetera eccetera, quando c'era PlayStation Now, e quindi ho fatto un recuperone in quella generazione sulla 4, più giocare i titoli di PlayStation 4. Però nel bene e nel male, con la console che facevo un casino porco anche solo per riprodurre applicazioni per lo streaming, cioè semplicemente Now, le ho voluto bene, le ho voluta tanto bene, perché mi ha regalato tanti titoli, mi ha regalato tante ore di gioco. Io la uso, come ora uso PS5, come hub multimediale per guardare la televisione, eccetera eccetera, e quindi c'era un legame affettivo. È stata una generazione alla quale ho voluto bene, perché PS4 ha fatto il fuoco nella generazione passata, molto meno in questa presente, ed è preoccupante anche perché il 2024 di Sony sembra abbastanza vuoto di esclusive, sembra abbastanza vuoto di esclusive, sono più third party e non è una buona notizia. Comunque, devo dire che l'approccio con PS5 è stato positivo. Sono contento di quello, di come sto giocando, di quello che sto vedendo. Mi piace l'interfaccia, mi piace la navigabilità. Astrobot l'ho trovato stupendo, l'ho trovato davvero stupendo, perché ripercorre la storia di PlayStation, ti presenta le feature del DualSense e lo fa bellissimo, e poi come gioco, molto banalmente, è un bellissimo puzzle platform, cioè proprio fatto bene. Con nota a margine, negli arcade nell'anno non ci ho messo giù Sant, non c'è rientrato, secondo me non mi ha colpito così tanto, nonostante abbia delle ottime cose. Cioè, Giusante è un titolo che formalmente, di Dontnod, se non ricordo male, è una buona idea. Si forma molto sulla narrazione, sul world building, sulla narrazione, environmental storytelling, perché tutto documenti, cose che trovi, che ti raccontano cosa sta succedendo, cosa è successo, chi è passato prima di te da quei luoghi, eccetera eccetera, ok, si fonda molto su quello, è molto un titolo di atmosfera. Però il gameplay, che nelle funzioni base è ok, è positivo, va bene, non l'ho trovato frustrante, mi è piaciuto, anche se per diventare complesso, cioè per diventare una sfida devi passare un po', devi arrivare quasi alla fine, anche se non è il suo scopo quello di presentarti una sfida molto pesante o dove devi ragionare troppo, il suo scopo è quello di essere molto fluido e al massimo di rappresentare una sfida nel senso di confrontarti con gli elementi che ti possono mettere in difficoltà della scalata, l'adrenalina della scalata, però non vuole metterti, non vuole avere un certo grado di difficoltà. Però nonostante questo, nel momento in cui io ho giocato Astrobot, c'è una sezione che è Jusant, dove tu devi scalare una parete e ci sono diverse cose, devi fare dei salti, devi schivare determinati ostacoli, devi esibirti, devi avere a che fare con certe situazioni che ti mettono in difficoltà nella scalata, è Jusant. Solo che nella sua breve durata io l'ho trovato molto più ispirato di Jusant. Cioè Jusant che prende a piene mani l'Astrobot, cioè prende quel gameplay di Astrobot, lo prende, facciamo un nostro world building, ok, però il gameplay di quella breve sezione di Astrobot io l'ho trovato più divertente, oltre al fatto che ha tutte le feature del DualSense che io giocando su Game Pass non ho avuto, non so se c'è, ora non mi sono informato se c'è una versione PlayStation che ha quelle feature. Però Astrobot in quella sezione di scalata con un gameplay per me molto più divertente, molto più fresco rispetto a Jusant, nonostante abbiano, ripeto, due obiettivi diversi, però l'ho trovato anche più interessante che con le feature del gamepad. E quindi, devo dire la verità, Astrobot fa un lavoro migliore di Jusant, perché mi ha divertito di più, perché è risultata una sfida più divertente, perché con le feature del DualSense è molto più interessante. E quindi ho svalutato un po' Jusant, perché per quanto, cioè l'idea è un po' riciclata, il concept alla base di tutto e la totalità è molto limitato, è bello a livello atmosferico, però è un titolo che poi devi finire in quella manciata di ore, perché poi ti annoia un pochettino, devo dire la verità. Anche la narrazione che passa così tanto per i documenti, le cose che trovi, non l'ho trovata al massimo, cioè per me è diventato un po' noiosetto a un certo punto dover per forza affidarmi a questo tipo di narrazione. Mi sarebbe piaciuto uno sforzo in più per dare qualcosa di visivo, per rendere Jusant un po' più interessante, no? Questo mi sarebbe piaciuto di più, però al di là di questo devo dire che è stata una buona esperienza. Però PS5 mi ha già dato qualcosa di molto bello e molto valido, quindi per ora sono molto contento. Ovviamente io ho il vantaggio che avendola presa dopo c'ho un po' di roba da recuperare, perché anche God of War Ragnarok, banalmente, io me lo giocherò direttamente su PS5. Ho aspettato, ho detto no, su PS4 Pro non lo voglio prendere. Me lo gioco direttamente su PS5. Anche Demon's Souls, il remake, credo che me lo recupererò. C'ho un po' di esperienze da recuperare, quindi ho il vantaggio di dire c'ho dei recuperoni da fare su PS5. Quindi ho questo bel vantaggio, però io generalmente quasi mai io compro una console al day one o al lancio, perché soprattutto quando sento possibilità che non sarà così piena di opere, spendo una determinata cifra e poi non posso giocare, diventa un po' non posso giocare almeno roba next gen, mi infastidisce un po'. Quindi però al di là di questo, per ora è molto positivo il responso che sto avendo, il feedback che sto avendo. È cosa che non succede per un paio di cose che sto, per una cosa in particolare che mi sta un po' tediando su Series S, che vabbè, ve lo dico, non lo volevo già dire, però The Man Who Erased His Name è divertente a piccolissime dosi, è zeppo di narrativa, zeppo, e il gameplay è molto PS2, è molto PS2, io mi aspettavo, devo dire la verità, è un veramente tanto che non toccavo questi titoli, ok l'arcade, ok con lo stile, ok tutto, però mi aspettavo un'evoluzionina, soprattutto nel sistema di combattimento. Inizialmente mi stava divertendo, l'entusiasmo è finito abbastanza velocemente, devo dire la verità. Non so se sarò così contento di portare a compimento tutta l'avventura completando tutto, perché non mi sta proprio illuminando le giornate come tipo di gameplay. Quindi comunque andiamo avanti, passiamo ai sondaggioni, che c'è il sondaggione da chiudere, perché con la puntata scorsa vi avevo chiesto i titoli della vostra wishlist, dopo che io vi avevo detto i miei, ho detto cosa aspettate di questo 2024 videoludico. Skyluke mi dice Plucky Squire, Flight Simulator 24 e vedremo, appena costa una cicca di sicuro Robocop Rogue City. Robocop Rogue City è un bel guilty pleasure, ci stavo guardando anch'io, è un gioco letteralmente di un'altra epoca, appositamente pensato per essere di un'altra epoca, però che potrebbe divertire, però onestamente non me lo accollo, non lo penso pieno neanche io, quindi ti capisco, Skyluke. Frapier che mi dice il piano di questo 2024 è recuperare God of War e God of War Ragnarok, Days Gone e giocare Pacific Drive, Star Wars Outlaw e spero un trailer o un altro teaser di The Last Ronin. Ma in teoria The Last Ronin dovrebbe uscire quest'anno, cioè dovrebbe uscire nel 2024, vediamo. Days Gone, divertiti, poi se sei su PS5 è la versione migliore perché ha il frame rate alto, stabile. Pacific Drive lo aspetto anch'io, ti capisco, e Star Wars uguale. E adesso ecco una cosa, Prince of Persia, The Lost Crown è il titolo, quello Metroidvania, perché sto giocando Cookie Cutter che mi sta piacendo come Metroidvania, molto più semplice sicuramente rispetto a Prince of Persia come comparto tecnico, più semplice, però mi sta piacendo comunque tanto. La stessa cosa mi sta intrigando Prince of Persia, perché ne sto sentendo davvero parlare strabene, mi sono sentito un paio di recensioni, Falconero e Round Bong, no, il podcast di Round 2 si chiama Dong, non mi ricordo, sto avendo un lapsus, lo ascolto e non mi ricordo come si chiama, comunque Dong, andiamo su Dong che è il podcast di Round 2 del Fossa e vabbè, non mi butto nei nomi perché questa mattina non ce la possiamo fare, comunque sta di fatto che ho sentito una bella opinione e lo attendo perché sembra che Ubisoft abbia fatto, ecco, ancora una volta non ci sta puntando niente a livello di comunicazione, però il gioco è valido, e giochi invece dove punta un sacco di comunicazione sono spesso delle ciofeche, e invece questo qua sembra super valido, quindi non vedo l'ora, devo aggiungere per forza Prince of Persia, mi devo ricredere, perché appunto loro stessi non ci hanno creduto in presentazione, ma tutte le critiche stanno dicendo oh, ma alla fine è bello, e quindi credo che gli darò una chance. Parliamo invece di Spider-Man 2, perché mi avete detto una cosa, mi avete commentato, lasciato un commento molto bellino che è: ciao Ale, bellissimo, però è giusto che non abbia vinto nessun premio, a mio parere non ha rinnovato moltissimo rispetto ai vecchi Spider-Man, ma a me va bene così, li giocherei altri 30 come questo, e io sono d'accordo, cioè se non avete sentito la recensione di Spider-Man 2 andatela a recuperare, per chi vuole vedere anche delle immagini c'è anche sul canale YouTube, però ecco, io sono d'accordo, nel senso che allora ok, non ha vinto dei premi, aveva di fronte dei titoli che erano infinitamente più meritevoli di vincere dei premi, però secondo me ha migliorato moltissimo l'esperienza, e se tra 4 anni esce Spider-Man 3, come credo succederà, ragazzi, io me lo giocherò onestamente, certo, spero migliorino quello che hanno fatto, spero ci sia qualcosa in più, qualcosa di nuovo, qualcosa effettivamente che possa spostare un attimino il gameplay di questi due titoli che per ora sono stati molto in continuità. C'è anche da dire, come ho detto in recensione, che Spider-Man, quello ci puoi fare, però spero degli accorgimenti che migliorino un attimino l'esperienza di gioco. Però la formula funziona, cioè io, scusate, due pesi e due misure, cioè il pubblico ha giocato lo stesso Assassin's Creed per 10 anni, parliamoci chiaro, perché Assassin's Creed, sì, se togliamo Odyssey, che sì, era Odyssey quello che effettivamente ha iniziato a mettere delle meccaniche RPG ed ha reso il gioco un altro tipo di esperienza, raga, è sempre lo stesso gioco, addirittura abbiamo chiesto come utenza di ritornare un po' al classico e quest'anno ci hanno accontentato, ma raga, la formula di gameplay è quella, accorgimento più, accorgimento meno, ma siamo sempre lì, perché per Assassin's Creed si chiude un occhio e si ritorna sempre molto volentieri, per Spider-Man bisogna un po' spezzargli le gambe, ah no, non va bene questo, non va bene quell'altro. È un po' due pesi, due misure, anche perché sono due titoli. Sì, di mezzo c'è Miles Morales, ma era una espansione di poche ore, letteralmente di poche, era un titolo di poche ore che stava nel mezzo per introdurre un personaggio. Raga, sono due titoli e mezzo. Quello che io non ho capito molto dell'utenza, non tanto di chi mi ha lasciato il commento, perché io condivido quello che lui dice sostanzialmente, però ecco, mi riferisco poi all'opinione generale che ci sia fatta di questo Spider-Man 2. Dico, ragazzi, ma sostanzialmente ci sono altre operazioni, non dico che è giusto fare così, dico solo che due pesi due misure. Ok, andiamo però al menu principale. Allora, partiamo dalla mia preoccupazione per Rocksteady, perché Kill the Justice League è sempre un po' una sentenza, con Naughty Dog che sembra aver schivato il proiettile. Ne avevo parlato in breve sul mio account Instagram, Arcade di Ale. Allora, partiamo da questa cosa. Perché sono preoccupato per Rocksteady? Perché le preview sono state molto critiche. Ci sono state le preview che si sono divise tra Warner ha deciso di invitare un pubblico fidelizzato, cioè ha invitato youtuber un po' come ha fatto per Harry Potter, però per Harry Potter era più capibile. Qua parliamo di un videogioco che piace ai gamer, cioè ai videogiocatori duri e puri. Non stiamo parlando di un IP come Harry Potter che finalmente diventa gaming e ti porta anche il pubblico casualone. Qua stiamo parlando di una proprietà sì intellettuale come quella della DC, legata al mondo di Batman, eccetera eccetera, ma qua stiamo parlando di Rocksteady, cioè che fa gameplay serio. Quindi loro hanno invitato dei personaggi già fidelizzati, cioè con canali anche molto piccoli che parlano spesso in modo super entusiastico di qualsiasi adattamento DC, Marvel, di qualsiasi cosa, quindi un pubblico che hanno già nelle tasche. E poi hanno iniziato a dare qualcosa anche a IGN e altri creator un po' più di spicco, diciamo così, un po' più autorevoli. Le preview non sono entusiastiche, cioè IGN e altri hanno detto è un live service, cosa che Rocksteady per qualche ragione sta un po' rinnegando, e poi ci arriviamo, che è molto ridondante, è molto piatto ed è molto generico, cioè nel senso che anche il fatto che King Shark abbia un mitra in mano è un po' assurdo, o il fatto che Boomerang abbia dei mitra in mano è un po' assurdo, ok, che devi fare quella cosa lì. Da quello che ho capito il gameplay è, ci sono carri armati, cose con questo grosso coso viola che è il punto debole da rompere nel mezzo, tu vai lì, picchi questi nemici con un'IA molto discutibile, li picchi, spacchi il coso viola, fine della missione, e poi ripeti e ripeti per ore finché non fai grinding, sblocchi delle abilità e sblocchi soprattutto questi pochi minuti di narrativa che effettivamente funzionano. Questo è il titolo. Essendo un live service che quindi deve, da quello che è stato detto, ha una roadmap, che queste cose vengono pianificate in anticipo, per il mantenimento dell'operazione per almeno un anno, quindi per almeno un anno loro i server attivi, gli aggiornamenti sono già stati programmati, forse due anni. Il fatto che abbia un gameplay così debole è preoccupante, e che si rega tutto sul fatto di fare azioni super ripetitive e noiose, poco divertenti e poco caratterizzate rispetto a questo universo, giusto per arrivare alle buone parti di narrativa, non è da Rocksteady, perché Rocksteady è sempre stata un'innovatrice. Mentre in questo caso sembra un po' aver fatto un compitino, cioè sembra un po' giusto giusto aver fatto quello che doveva fare per portare a casa la pagnotta. Come si diceva, io dicevo, perché forse la pallottola che ha schivato Naughty Dog, perché in base a queste critiche sembra che questo titolo sia un live service più per un'imposizione dall'alto da parte di Warner, che è la parent company che possiede Rocksteady, piuttosto che una decisione interna dello studios che ha voluto davvero fare un live service. E come dicevo, Rocksteady sembra rinnegare questa cosa. Loro sembrano nella comunicazione dire, no, ma non è proprio un live service, quando in verità lo è. Anche alcuni che hanno reagito, hanno risposto un po' alle critiche che sono state fatte dalla stampa, eccetera, eccetera. No, ma questo non è un live service, come si fa? È effettivamente quello. E anche per il mantenimento del progetto, perché molti di voi dicono, ma com'è possibile, se floppa perché continuano a farlo? Perché d'altronde i fondi, il budget per per mantenere il servizio per almeno 1-2 anni vengono stimati a monte. Prendete quello della Marvel, degli Avengers, continuavano a tirar fuori contenuti alla gente, ma chi se ne frega che non lo gioca nessuno? Avete perfettamente ragione, ma queste cose sono pianificate a monte. Nel budget di produzione c'era già che avrebbero dovuto rilasciare tot contenuti ai quali già lavoravano. E quindi li devono buttare fuori. Poi, dopo 2 anni, massimo se proprio va di lusso, 3, se un gioco non funziona, non hai più niente di pianificato, hai fatto quello che dovevi fare, dici guarda, chiudiamo i server perché tanto è una caporetto e non lo manterremo più, arriverai a quel punto lì. Però fino a quel punto lì ci devi arrivare perché è già programmato e la gente messa a lavorare ce l'hai già messa a lavorare da diverso tempo, i fondi li hai già stimati, li hai già dati, li hai buttati nel progetto. Come dicevo, Rocksteady sembra un po' negare l'idea che sia un live service e sembra che Warner abbia spinto per trasformarlo in questa cosa. Magari non era all'inizio, voleva essere per come era stato presentato. Perché tutti ci siamo sorpresi quando hanno detto ma il multiplayer forse, cioè il single player con la campagna forse arriverà dopo un certo punto? Perché ci siamo tutti sorpresi? Quindi c'è stata data conferma che era un live service. Perché Rocksteady, per come stava presentando il progetto, non sembrava voler fare questo titolo. Parlavano di un'esperienza co-op, quindi magari giocare in singolo o anche online con un amico, però pur sempre in un'esperienza non live service, dedicata alla Justice League, quindi con una Rocksteady che magari si metteva a personalizzare molto i personaggi, King Shark, Harley Quinn, con dei gameplay molto dedicati a ognuno di questi, però comunque un'esperienza story driven per quanto co-op, quindi cercare di portare su quel terreno per quanto online. Però nel momento in cui i due co-founder, Sefton Hill e Jamie Walker, hanno abbandonato la nave a fine 2022, quindi circa 2 anni fa, si è iniziato a dire ma questo non è che è Warner, questo è Warner che vuole inseguire l'idea dei live service, che anche Sony ne ha inseguiti parecchi. Alcuni devono uscire, ma alcuni usciranno praticamente già morti perché non stanno davvero funzionando, lo abbiamo visto. E quindi c'è un problema. Forse evidentemente Warner ha imposto questa cosa, che i due co-founder, che sono l'anima di questo studio, hanno detto no, noi questa cosa non ce la accogliamo. E quindi si sono completamente andati via dal progetto, che doveva uscire in teoria nel 2023, poi è stato spostato al 2024. Quindi loro evidentemente, quando hanno abbandonato, hanno detto noi abbiamo portato il progetto fin dove lo dovevamo portare, ora finitelo e fatelo uscire, noi ce ne andiamo per andare a fare altro. E probabilmente lì ci sarà qualcosa di più interessante, qualcosa di più Rocksteady forse. E perché dico questa cosa? Perché io ho paura per Rocksteady. Perché noi l'abbiamo già visto questo scenario, e avendo letto Pre-Start di Shearer l'ho visto tante volte. Cioè una grande compagnia, cioè grande nel senso a livello di mito, perché Rocksteady, se non ricordo male, conta un personale di 250-260 persone, quindi non ha neanche l'organico per mantenere un live service. Fate conto che Naughty Dog ne ha più di 550, ne ha quasi 600 di persone indicativamente, e ha rinunciato a mantenere un live service perché loro dicono no, ma noi avremmo dovuto mantenerlo fino in fondo, mentre noi siamo una compagnia che fa esperienze story driven single player e noi vogliamo continuare a fare quello. Quindi se Naughty Dog si rende conto che il loro progetto stava andando in una direzione che non era sostenibile, che non poteva funzionare per come concepiscono loro il gaming, Rocksteady sembra invece che venga forzato, probabilmente da Warner, a continuare in quella direzione. Qualsiasi, perché ormai lo devi buttare fuori. Quello che, come va, lo devi buttare fuori. Ok? Il problema è che quando un'azienda di questo tipo, piccolina, fa un flop, perché questo è un gioco che va fuori a 70 euro, sarà molto probabilmente un flop per via delle anteprime, non c'è proprio hype, è stato criticato ogni volta che hanno fatto vedere del gameplay, è stato criticato, prima volta fanno vedere del gameplay, viene criticato, viene spostata al 2024 la data d'uscita, fanno vedere dell'altro gameplay, viene criticato, viene invitata la stampa, viene criticato nuovamente perché è un gioco mediocre senza sapore e molto poco divertente. Il pericolo è che se floppa questa Rocksteady senza i suoi due fari, quelli che hanno dato una direzione a Rocksteady, vuol dire che Warner può anche dire chiudiamo Rocksteady. Cioè c'è la possibilità che perché il punto è questo: una compagnia ha bisogno di qualcuno che la guidi. Se non c'è nessuno che effettivamente ha una visione, perché qua vuol dire, le compagnie, fate conto che ora finiscono il gioco, non significa che il loro lavoro è finito. Loro devono avere, se vogliono comunque continuare a vivere e respirare, già un nuovo progetto, almeno in uno stato embrionale, cioè presentabile, dire ah, c'è questa cosa. Se non ce l'hanno, perché hanno questo organico limitato che deve lavorare a un live service, diventa un problema. E se non c'è nessuno che riesce a venire fuori con una nuova idea, e per Warner mantenere Rocksteady è una spesa, è buono che possano arrivare a dire o le accorpiamo o li chiudiamo, cioè accorpiamo nel senso prendiamo del personale, li mettiamo nei nostri Warner Studios Game e il resto li mandiamo a casa. Cioè c'è secondo me questa possibilità, perché io spero di no, però loro stanno lavorando a questo titolo dal 2016, perché l'ultimo Batman Arkham Knight è uscito nel 2015, e loro dal 2016, come vi dicevo, i progetti devono averli in cantiere, in stato embrionale, e poi ci lavori per anni, ce l'hanno lì dal 2016, quindi sono 7 anni che lavorano a questo titolo, che ora esce finalmente, sono circa 7 anni che ci lavorano. Porca miseria, 7 anni di lavorazione e floppa. Anche per questo io dico, secondo me questo non era un live service, era pensato come un single player, perché la gestazione è quella di un single player, story driven, io credo che sia stato forzato per diventare altro. Ed è qui appunto i due co-founder che sono andati via, secondo me, per come io hanno usato le varie informazioni attorno a questo titolo. E io ho paura che Rocksteady possa capitolare, che noi possiamo perdere un'altra grande software house, perché qualcuno che cerca di inseguire un soldo molto facile per un live service che davvero non può durare, ha distrutto una compagnia che magari era dedicata, che magari senza magari è completamente dedicata a un tipo diverso di esperienze, ed è un grosso male. È sinceramente un grosso male, perché ora la stessa cosa vale per Bungie. Bungie ha consigliato Naughty Dog dicendo l'esperienza non è divertente, ma Bungie è lì, se floppa il loro nuovo progetto rischiano di essere del tutto accorpati da Sony e di perdere la loro indipendenza, perché non sono riusciti a portare a casa qualcosa di interessante. Quindi è un periodo molto particolare per il gaming, il live service non sta andando così bene, ci sono compagnie che rischiano seriamente di perdere indipendenza o di non vedere un altro giorno di avventure, e nel caso di Rocksteady sarebbe una grande perdita. Perché qua, anche perché come pubblico di Rocksteady, tu non ti aspetti un live service, ti aspetti un single player, story driven, divertente da giocare, che ti giochi fino al post atomico. Perché io Batman Arkham Knight l'ho preso nel 2015 quando è uscito, ma ho continuato a giocarlo per anni, perché era divertente e ogni tanto ci ritorno su, perché è divertente, è un bel videogioco, proprio bello ancora adesso. E quindi c'è questo grosso problema, io ho seriamente paura per Rocksteady, io spero di no, spero seriamente di no con tutto il cuore, anche perché chiudere una software house vuol dire gente che perde lavoro, quindi non è bello, però c'è questo rischio, è seriamente uno dei rischi, ora soprattutto che l'economia del gaming è molto fragile, perché appena c'è un flop, oppala, 7 anni di lavorazione va tutto in vacca. È un problema molto grande, quindi io spero che la cosa si risolva nel migliore dei modi, però sembra che questo Kill the Justice League non sarà uno forse dei flop dell'anno, sarà uno dei giochi che farà più rumore dell'anno, potrebbero arrivare addirittura, cioè una delle cose da escludere è che dopo sarebbe una cagnata, però che dopo mesi e mesi di lavorazione rilascino il single player per convincerti a comprare il titolo, cioè quantomeno lo giochi in single player, non lo giochi live service, però ti fa una giocatina in single player e almeno prendi le parti di narrativa, di narrazione, così da tamponare, perché probabilmente loro sanno che come live service flopperà, la gente vuole il single player, quindi tra 3-4 mesi, 6 mesi butto fuori il single player, allora tu spendi quei 50 euro, perché 70 euro non credo che li varrà ancora dopo tutto quel tempo, e ti prendi il single player, allora dai un valore a quel titolo e magari l'esperienza, per quanto mediocre, però attira un pubblico. Questo potrebbe essere il corso che potrebbe avere, e poi il live service piano piano dopo un paio d'anni si spegnerà, però almeno rimarrà l'esperienza single player. Questo è forse il miglior scenario che ci possiamo preventivare per quest'opera. Però io spero che abbiano altro, cioè che ci sia qualcosa di meglio all'orizzonte, perché è preoccupante. Veniamo invece a Dead Space Remake, che è carta carbone, ma CapGod ha il gameplay loop perfetto per un survival horror, e tra parentesi grazie a Alone in the Dark. Allora, parliamo di questa cosa. Dead Space io l'ho messo negli arcade dell'anno 2023 e non rinnego per nulla questa mia scelta. Non faccio una recensione qui, ve ne parlo molto in breve come ho fatto negli arcade. È un titolo che mi è piaciuto tantissimo, nel senso che come survival horror e come remake mi ha ridato esattamente Dead Space. Perché Dead Space era un titolo di tensione, ambientato nello spazio, con questi necromorfi, con questa trama molto, per certi versi, da horror, sì, body horror, ma anche un po' psicologico per via di quello che è Isaac, di quello che gli succede. Però era un bel, davvero una bella esperienza survival horror, che mi aveva terrorizzato, mi aveva messo in tensione e mi aveva anche fatto schifo, nel senso, perché i necromorfi, questi mostri sono, proprio li incontri, gli spari, ma gli spari con lo schifo, diceva, mi vado a fare la doccia mentre gioco sotto la doccia, perché mi sento sporco proprio a guardarti, quanto mi fai schifo, beh, fanno proprio dando quel senso di schifo i mostri. E quindi funziona molto bene e mi ha ridato esattamente quell'atmosfera, tant'è che tanti, io stesso un po', quando annunciarono il remake dissi, però Dead Space non è invecchiato così male, tranne forse per qualche idea di design relativo ai puzzle, a gravità zero, che qua sembrano aver migliorato, però io non l'ho giocato recentemente così da poter sapere se effettivamente hanno migliorato tanto o meglio, tanto o poco, però ecco, quella cosa lì effettivamente era un po' invecchiata, però il videogioco nel suo complesso era un videogioco molto moderno. Certo, graficamente parliamo di generazione Xbox 360, PlayStation 3, però era un bel videogioco. Quindi il remake sembrava un po' necessario. E per certi versi il titolo, per quanto mi sia piaciuto a livello visivo, è stupendo, eccetera, eccetera, doppiaggio in italiano è stato, hanno tolto Dario Argento, hanno messo dei doppiatori come si deve nel doppiare il titolo, anche se non è sempre all'altezza in italiano, però sta di fatto che l'esperienza è un'ottima esperienza. Tuttavia ci sono delle cose che io non ho gradito, per quanto io abbia amato questo remake, per quanto mi sia piaciuto, puzza un po' di naftalina. Perché? Allora, parliamo un attimino del perché secondo me puzza un po' di naftalina questo Dead Space Remake. Primo punto, che è il punto focale, il gameplay loop di questo Dead Space secondo me non è bello, cioè non ha un bel gameplay loop per un survival horror. Il miglior gameplay loop, grazie anche al primo Alone in the Dark, che è un po' il padre dei survival horror, anzi è il padre dei survival horror 3D, poi CapGod ci ha rimaneggiato sopra, ci ha fatto Resident Evil nel 96, però ecco, Alone in the Dark l'ha fatto molto prima. Comunque, il punto è che questo gameplay loop è basato su che cosa? Che Isaac è un po' Bob l'aggiusta tutto. Cioè, tutto, le 11 ore di gioco indicativamente che ci metti per finire Dead Space, esplorando un pochettino, semplicemente anche andando dritto per dritto, lui cosa fa? Oh, Isaac, senti un po', c'è la lampadina del cesso del secondo piano che va riparata. Vai su e la cambi. Ah, ok, lui va su, mette, va, ripara la lampadina, la accende, oh, 20 necromorfi attorno, li schianta e poi fa, oh, finalmente ho acceso la lampadina. Accendi quella del corridoio, accendi quella del corridoio. Isaac, ho una brutta notizia. Allora, di funzionare funziona, però l'aria condizionata che ci servirebbe per andare in quella parte lì della stazione l'hanno spenta, perché quelli con la sezione hanno fatto saltare tutto in aria per difendersi dai necromorfi. Vai di là a riparare, ed è tutto così per 11 ore. Cioè Dead Space è Bob l'aggiusta tutto horror, dove tu sostanzialmente vai in giro a riparare cose, attiva questo, attiva quell'altro, se costante, a un certo punto diventa, ah, fai così, Isaac fa, no, ma raga, ma non funziona niente su sta nave, ma cos'è successo? Ma non si può sapere che è tutto devastato. È un po' così, cioè ci puoi fare una commedia o una parodia horror di The Space, sarebbe così, di lui che va in giro con la borsa degli attrezzi, che fa porca miseria col pappagallo in mano a picchiare i necromorfi, che fa porca miseria, ma perché non funziona, e inizia a bestemmiare. Si potrebbe fare una parodia così, ed è un gameplay loop un po' estenuante per 11 ore di gioco, che sono quelle che ti servono per completare l'avventura, 10-11 ore per completare l'avventura principale. È un po' estenuante perché è ripetitivo a morte, ma soprattutto se tu guardi ai nodi che ti servono per migliorare le armi eccetera eccetera, così tu nella prima run non hai neanche così tanto occasione di completare i potenziamenti. Cioè, io la tuta l'ho quasi portata al massimo, però per portare la tuta al massimo ho sacrificato un po' alcune armi, cioè l'efficacia di alcune armi che non ho potenziato a dovere. Per potenziare a dovere tante cose devi metterti a esplorare e, come in ogni survival horror, fare un po' di backtracking. Ma l'esplorazione, il backtracking di Dead Space non li trovo così entusiasmanti, perché Capcom ha fatto una cosa bellissima, che è geniale, e ce l'ha all'interno di Resident Evil 2, che è per me opera perfetta per quanto riguarda game loop e bilanciamento all'interno di un survival horror, e poi vi spiego perché. Allora, io entro in una stanza, ho la mia mappa, entro in una stanza, quella stanza ha un color code, è rossa. Cosa significa che è rossa? Che io c'ho roba da prendere. Quando quella stanza si colora di verde, vuol dire che, al di là dei documenti che mi pare che non cambino il color code, quelli fanno parte del world building e non sono oggetti da prendere, quindi è anche giusto che non rientrano nel color code, però quando la stanza diventa verde, vuol dire che io ho preso tutti gli oggetti che dovevo prendere. La mappa di Dead Space, oltre che essere che è una proiezione, che è bella l'idea con una proiezione, però a volte non è proprio navigabilissimo. Col pad non mi piace come hanno reso navigabile la mappa, però al di là di quello, il fatto che non abbia un color code e che quindi se ci sono degli oggetti, anzi magari tu vedi un oggetto non te lo puoi portare perché hai l'inventario pieno, puto a caso, che a me non è mai successo, però puto a caso, almeno ti rimane segnato sulla mappa. Qui manco quello, cioè anche il fatto che tu hai delle porte con una tessera di livello, quella è livello 2, però io sono a livello 1, non posso tornare a recuperarlo, io me ne scordo perché sulla mappa non ho le indicazioni, e quindi io mi scordo che devo andare indietro a fare una determinata cosa, come mi scordo che io ho delle stanze che magari devo ancora esplorare o che non ho esplorato. È un pochettino frustrante, e considerando che un minimo di gestione dell'inventario eccetera eccetera la devi fare per colpi eccetera eccetera, perché non è un action, nonostante le risorse ti vengono buttate abbastanza in faccia, però lo rende un po' frustrante. Quindi backtracking, esplorazione non è il massimo, perché tu non hai davvero voglia di fare il completismo, perché il tutto a cosa si riduce? Vai là, aggiusta questo, ammazza il necromorfo, ma soprattutto non hai, è sempre, non voglio dire un termine sbagliato che sarebbe fetch quest, però è un po' quello, ho preso il coso, faccio analizzare il pezzo di tessuto, mi sblocca una cosa. Anche queste piccole quest secondarie hanno sempre quella cosa lì, vai dal punto A al punto B e porta una cosa o attiva un pulsante. C'è qualche piccolo puzzle, ma sono quei puzzle con la gravità zero, super basilari e super arcade. E per 11 ore questa cosa qui è frustrante, e nel New Game Plus io non c'ho voglia di rivivere questa esperienza e questa avventura, per quanto io possa avere il New Game Plus con già delle cose potenziate eccetera eccetera, non mi va, perché secondo me nella prima run, che già dura 11 ore, porca miseria, io non ho avuto la possibilità di giocarmi determinate cose in un modo che mi fomentasse, che mi desse quella bella reward, quel sistema di ricompensa del fatto di aver pulito le aree eccetera eccetera, anche perché si basa tutto sul vai, accendi, fai questo. Perché dico che Resident Evil 2, in particolare il remake, perché è una perfeziona quel tipo di gameplay, è per me l'opera perfetta per quanto riguarda il survival horror. Perché Capcom, appunto grazie a Alone in the Dark, che ha fatto da blueprint, raggiunge il suo apice. La gestione della mappa è molto più organica, cioè unita organicamente, e ha una sistemazione molto più pulita, nel senso degli ambienti molto più facili da ricordare, Dead Space non ti ricordi niente, dov'è niente, perché è tutto più o meno uguale. Cioè, oltre al fatto che è tutto al buio, anche se ci sono delle belle illuminazioni, perché sei nello spazio, capisco l'atmosfera, però tante volte è difficile raccapezzarsi su cosa sono gli ambienti, come sono, perché non hanno una gran caratterizzazione, anche per via un po' del concept di base, anche se potevano impegnarsi un po' per caratterizzare un po' di più la mappa. Però Resident Evil 2 è tutto super ben caratterizzato, non ti puoi non ricordare i luoghi, non ti puoi non ricordare i posti, non ti puoi ricordare di, oltre al fatto che la mappa ti aiuta come dicevo prima, ma non ti puoi ricordare di dove c'è quella cosa, dove c'è l'armadietto, la cassaforte. Resident Evil ha una bella varietà di come tu puoi potenziare il tuo inventario, di come puoi prendere altre armi. Perché? Perché ha tutte queste cose. Nell'ufficio c'è la cassaforte, quindi la cassaforte cosa vuol dire? Combinazione. Dove la troverò la combinazione? E anche leggere i documenti, ascoltare le cose, ti dà un senso di ricerca e ti stimola a fare questo tipo di discorso, anche ad approfondire le aree eccetera eccetera, perché hai uno scopo: trovare la combinazione della cassaforte nella quale quasi per forza ci vai ad inciampare, e ti dà la sensazione, wow, l'ho trovata, allora adesso posso tornare indietro, cosa ci sarà? C'è l'espansione per il mio inventario, c'è un pezzo nuovo per la pistola, c'è l'ambiente con tutti gli armadietti, manca il tasto, oh porca miseria, manca il tasto, quindi devo recuperare il tasto così posso sbloccare quella combinazione di quell'armadietto. E ti dà un senso di, appunto, un sistema di reward, di ricompensa, e quindi tu sei... è dopamina, vai, sto facendo dei progressi. Questa cosa in Dead Space non c'è. Capcom sviluppa questo sistema di ricompensa molto divertente, molto intuitivo, con anche questi piccoli enigmi. Pensate, Leon arriva nel suo ufficio, c'è la lettera che gli dice, per sbloccare la combinazione, che sono con le lettere, devi mettere, cos'è, era l'indovinello della prima lettera di tutti i nomi, c'è questo piccolo indovinello, molto semplice, però è divertente quella cosa lì, è un piccolo indovinello molto semplicino, molto divertente, inserito all'interno del contesto Resident Evil, che ti fa sbloccare quella cosa lì e che ti dà qualcosa, che può essere, ripeto, potenziamento per l'arma, una polvere da sparo particolare, dei proiettili particolari, un'espansione dell'inventario. Quindi il sistema di esplorazione, il sistema di la diversità di operazioni che fa all'interno del gioco è sufficiente per garantirti un divertimento e per spingerti ad esplorare, ma soprattutto la rigiocabilità e la longevità, la gestione della longevità e della mappa è geniale, perché in tanti momenti tu il backtracking lo devi fare un po' per forza, perché vai nelle fogne, poi c'è l'ascensore, devi tornare su perché scopri determinate cose, quindi torni su, però hai preso degli oggetti o preso delle combinazioni, delle informazioni che ti permettono di sbloccare altre cose, quindi di eventualmente prendere nuove armi, nuovi potenziamenti, eccetera, eccetera. Quindi sei un po' spinto per certi versi a navigare la mappa in modo tale da avere un backtracking organico e che ne risulti pesante. In Dead Space tante volte ci devi un po' tornare apposta, cioè devi essere un po' spinto a calcioni, oltre al fatto che te ne dimentichi perché l'Ishimura è gigantesca, però tante volte è un po' così che funziona. Quindi invece in Resident Evil è molto sensato, oltre al fatto che questa cosa di Mr. X, Rotate, Route B, che nel Route B, quindi nel Leon A, Claire A, Leon B, questi Route A e Route B ti rendono anche l'esperienza più interessante, perché nel Route B Mr. X è più aggressivo, è più presente, quindi ti mette più ansia, quindi è divertente da rigiocare. Ma soprattutto Resident Evil 2, che voi siate super sgamati o che voi ci mettiate un po', perdiate un po' più di tempo perché magari è la prima run assoluta, non sapete niente, non conoscete manco il brand così bene, dura massimo 7 ore. Cioè avete una run che ti dura 5-7 ore e lo pulite il gioco, lo pulite bene, cioè riuscite a completare l'avventura scoprendo tantissima roba e divertendovi nel farlo. Quindi è anche una longevità che rispetto al sistema di gioco, questo gameplay loop, funziona strabene. Ed è questo che Capcom ha azzeccato. In queste ore aggiuntive, queste quasi il doppio delle ore, perché si parla di 11 ore, cioè rispetto alle 5-7 ore di Resident Evil, perché Dead Space 11 ore indicativamente, ma possono essere anche 12-13 in base a quanto magari esplori, quindi dura letteralmente il doppio. ha un'esplorazione un po' più frustrante, ha una mappa che non ti aiuta, ha un bilanciamento delle risorse che un po' ti vengono buttate in faccia, ha una varietà per quanto riguarda Dead Space di azioni, enigmi inesistente, non ti porta a vivere una bella avventura. Io tant'è che questo Dead Space non ho assolutamente voglia di fare un New Game Plus, cioè ormai l'ho fatto a posto così. Invece se guardate ad esempio Alan Wake 2, io ve l'ho detto, è un Capcod questo titolo qua, è un proto Resident Evil 2, è un proto Resident Evil, perché il gameplay loop è quello, per quanto i gameplay di Alan e Saga siano un po' diversi, però il gameplay loop ad esempio di Saga è molto Resident Evil-iano. Perché io ho finito l'avventura principale pur esplorando, però c'è quel cavolo di faro dove devo ritornare perché sono sicuro che non sono entrato nel faro, non ho trovato tutto quello che dovevo prendere, quindi devo per forza fare un New Game Plus al di là del finale, dell'altro finale che c'è, però c'è un gameplay loop con i potenziamenti, i poteri, le cose. Io non ho tutte le armi che Saga doveva avere, non le ho potenziate tutte, però so che c'è un elemento di esplorazione che mi permetterà col New Game Play Plus, ma anche con una prima partita, esplorando molto bene, a divertirmi nel fare le azioni. Quando voi andate nel caffè, nel coffee park, quel parco del caffè, è bello da esplorare, ma ha riportato le stesse vibe di quando Resident Evil 2 stai nella stazione di polizia, corri a destra o manca, o stai nelle fogne. Mi ha ridato esattamente quel senso di devo trovare questo, devo fare quello, devo risolvere questo enigma. Anche le casse che ti vengono lasciate in giro, che con le torce devi risolvere, quegli enigmi visivi devi risolvere, trovare il codice. Oh, funziona tutto strabene, è proprio divertente da fare. Il fatto che poi devi fare backtracking perché ci sono alcuni lucchetti che poi una volta che prendi le cesoie puoi effettivamente tagliare. Raga, hanno fatto una furbata, hanno preso un gameplay loop che funziona, che è quello che dovrebbe fare ogni buon developer, adattarlo al proprio concept e portarlo al giocatore in modo tale da tenere il giocatore fidelizzato con quell'idea di survival horror, con quell'idea di esperienza videoludica. Secondo me sono stati strabravi e per me quel gameplay, il gameplay loop da survival di Resident Evil 2 Remake, ho visto un altro paio di giochi, poi ve li porterò in recensione quest'anno, sicuramente ve li porto, che lo riproducono bene e sono bravi a fare quello che devono fare. Funziona strabene. Io se dovessi fare un survival horror, io ruberei senza alcuna pietà questo tipo di gameplay loop, perché è quello che diverte il giocatore, perché appunto gli dà questo sistema di, è la cosa che devi fare, devi darmi una ricompensa ogni volta che io faccio un'azione divertente, si spera, o anche basilare, devi darmi una ricompensa, trovare le combinazioni dei lucchetti, risolvere un enigma, mi deve dare un senso di ricompensa, devo avere qualcosa indietro, un potenziamento, delle risorse preziose per affrontare i nemici, qualcosa di narrativa, di trama, deve darmi un senso di ricompensa. Dead Space tante volte non te lo dà. Io tante volte ho trovato delle cose e ho detto, ho quattro nodi, e quattro nodi non ci faccio niente, cioè a volte ho trovato un nodo, no, non ci faccio niente, se sono 700 per sbloccare, non mi ha, anche i soldi che devi investire nello shop secondo me non è gestito così bene, perché anche un Resident Evil, prendiamo Resident Evil 4, prendiamo Resident Evil Village, la possibilità di poter potenziare tramite lo shop, che è una meccanica che io non amo particolarmente, però hanno preso quella via, non è il gameplay loop che preferisco, però hanno preso quella via. L'idea dello shop lì funziona di più perché è un po' più arcade. E perché passa, puoi sparare al corvo, puoi recuperare questa cosa, esplori le case, esplori la mappa, pulisci, ti si pulisce la mappa, eccetera, eccetera, così. È più funzionale rispetto a quello che stai facendo. In Dead Space no. Quindi è un ottimo titolo, ma un gameplay loop che è un po' vecchio. E che non è, secondo me, no, dire vecchio è paradossale, perché Resident Evil l'ha sviluppato tanto tempo fa questo gameplay loop. Però dire più che vecchio è un po' pigro, perché fai sempre la stessa azione, vai di qui, aggiusta questo, premi un bottone, è molto poco ispirato. Quindi questa è la critica che faccio un po' a Dead Space e a molti survival horror che gli vanno un po' dietro, che non ti danno questa bella adrenalina di fare delle azioni, per quanto piccole, un po' varie, però divertenti, che danno un senso di ricompensa. Per me Capgod con Resident Evil 2 Remake ha raggiunto un apice che difficilmente si riuscirà ad emulare molto bene. Alan Wake 2 secondo me lo ha emulato abbastanza bene con il gameplay di Saga. Alan Wake ha un gameplay un po' diverso, però cerca di darti un gameplay loop che sia soddisfacente e che abbia un bel sistema di reward. Però ecco, secondo me nessuno batte Capcom nei survival horror. Quello è un vero sistema per darmi un senso di ricompensa, di progressione, ecco, soprattutto ecco questo, di progressione. E porca miseria, ragazzi, le mappe sono importanti nei videogiochi. La mappa deve essere un oggetto che mi aiuta. Se io scopro una mappa, se io trovo una mappa, non ti dico mettere per forza il color code, oddio, color code è molto buono, ma almeno se riesco a esplorare una mappa e la completo tutta, magari una mappa di carta, perché per motivi narrativi il protagonista ha proprio una mappa fisica sua in mano, anche se magari nel menu non me la fai vedere come se lui la prendesse in mano. Però ok, ho tutti gli oggetti di una stanza, fagli mettere un check con una penna, con una matita, una cosa, un modo che mi dia idea che quell'area l'ho esplorata e l'ho finita. Non ho più niente da trovare in quell'area, eccetto magari per log di trama, lettere, cose così. Quello io lo apprezzo tantissimo. Cioè, quello, ma anche in The Last of Us credo non ci fosse un color code per le aree di gioco. Ed è una cosa che in verità io apprezzerei. E nelle rerun della Stovas ho detto, porca miseria, ma anche qua, io qua entro, esploro, ma che ho esplorato e ho preso tutto non me lo dice la mappa. Sarebbe bello che me lo dicesse la mappa, in modo tale non frustrarmi nel dire dove devo trovare certe cose. Sarebbe molto più bello se mi desse occasione di avere qualcosa che visivamente mi dà un indizio che devo andare più a fondo in quest'area piuttosto che in un'altra, dove sicuramente non c'è niente, dove posso esplorare perché è bello da esplorare, però non c'è niente come oggetti che posso prendere. Secondo me questa è la via. Quindi, riassumendo, Dead Space Remake l'ho gradito tantissimo, l'ho messo nei migliori giochi dell'anno, non rinnego questa decisione, l'ho fatto conscio di questi limiti. Però se devo rimproverare qualcosa è che appunto non è stato sviluppato un gameplay loop e una nuova veste di Dead Space che sia davvero contemporanea, come ha fatto Capcom invece con Resident Evil 2 Remake, che ha aggiornato quel già ottimo titolo che avevano sviluppato nel, cos'era, 98? Se non ricordo male, nel 98. Hanno migliorato quella formula che era molto... l'hanno modernizzata, l'hanno resa contemporanea e ha fatto un grande titolo e un capolavoro per me. Ok? Un capolavoro senza dubbio. Io, dai ragazzi di EA, mi sarei aspettato un Dead Space primo più asciutto. Cioè, avrei asciugato tantissimo. Certo, avrebbe richiesto un remake molto più coraggioso, però EA non è proprio il loro pane essere particolarmente coraggiosi. Però ecco, avrei chiesto magari un titolo un po' più asciutto, sotto le 10 ore, perché non ha secondo me il gameplay, o meglio, se me lo lasci di 11 ore, di mettere un gameplay loop aggiornato al mondo di oggi che renda certe l'esplorazione un po' più dinamica, un po' più divertente, un po' più che si abbia un bel sistema di ricompensa, e anche nel gameplay che sia un più simpatico, perché non è brutto il gameplay di Dead Space, è molto dinamico, era già dinamico in passato, però ecco, dagli qualcosina, perché appunto era già molto moderno, dagli qualcosina in più per limare tutti questi piccoli difetti. Serviva un po' più di coraggio secondo me su alcune cose, la voglia di cambiare alcune cose e copiare. Ragazzi, c'è una cosa che funziona, perché devi fare una cosa tua che funziona meno? Fai una cosa tua su altri fronti, che Dead Space ne ha già tante cose sue che lo caratterizzano, però altre cose copiale. Copia il color grade delle mappe, copia il sistema di reward, mettimi qualcosa di digitale che io devo craccare per prendere dei potenziamenti, dei nodi, eccetera, eccetera. Quello poteva essere interessante. Comunque, Ragazzi, ragazzi, io quitterei qui la puntata. Io a questo punto, visto che abbiamo parlato di Dead Space Remake, di Kill the Justice League, io vi chiedo, non credo di avervelo già chiesto in passato, però per non fare una domanda ridondante, cioè vi chiedo se aspettate Kill the Justice League. Se non l'avete messo in wishlist, evidentemente non lo aspettate. Però io vi volevo chiedere magari quale survival horror probabilmente preferite per gameplay, cioè quale vi ha dato più piacere come survival horror per gameplay. Ecco, vi voglio chiedere questo, fatemi sapere quale survival horror secondo voi ha il gameplay che vi ha soddisfatto di più in assoluto. E a questo punto ci sentiamo alla prossima puntata, ragazzi e ragazze. Io vi quitto qui la puntata, vi ricordo di condividere l'arcade di Ale, di votarlo sulle piattaforme e di far conoscere il canale YouTube omonimo, e soprattutto, ragazzi, buymeacoffee.com, arcade coffee, per leggere ogni volta che ci saranno, vi terrò aggiornati, i vari nuovi pezzi dedicati a questo meraviglioso intrattenimento che è quello del gaming. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, ciao!